Beh, guardi, senza andare molto nei dettagli, la Germania è in una crisi non congiunturale, ma una crisi strutturale del suo modello di crescita trainato dalle esportazioni. La crisi è dovuta sostanzialmente al fatto che le condizioni necessarie alla riproduzione del modello di crescita tirato dalle esportazioni non esistono più, in particolar modo non esiste più la globalizzazione degli anni 90 e 2000, l'accesso soprattutto ai mercati di sbocco, in particolare al mercato cinese, è diventato più difficile. Il mercato cinese è uno dei più dinamici, uno dei pochi mercati dinamici. C'è stato un aumento improvviso dei costi energetici in un sistema produttivo che dipende molto dalla manifattura, quindi è ad alta intensità energetica, e soprattutto c'è stato un deterioramento delle capacità di competitività, non di prezzo, del sistema produttivo tedesco, che non ha investito a sufficienza sulle nuove tecnologie, in particolar modo sulla digitalizzazione, ma è anche in ritardo sulla transizione alle energie rinnovabili. E poi è un sistema molto rallentato dalle regole burocratiche. Detto questo, che conseguenze ha questa situazione sulla sfera politica? Semplicemente un paese in crisi economica è un paese in cui aumentano le insoddisfazioni e quindi aumenta il voto di protesta, che si manifesta soprattutto nel voto alla AfD. Il voto alla AfD è un voto molto legato alla performance economica. Nelle elezioni precedenti, in cui la Germania era praticamente in boom, la percentuale di voto alla AfD era andata giù di 2 punti. Quindi c'è una situazione di difficoltà che si manifesta in un aumento del voto per l'AfD. Un fenomeno meno rilevante ma interessante di spostamento del voto di sinistra verso la Linke è il fatto che i due partiti storici assottigliano entrambi in maniera considerevole il loro consenso. Adesso formeranno una grande coalizione, ma in realtà non è affatto una grande coalizione, è una coalizione che rappresenta il 45% circa degli elettori e che avrà una maggioranza molto limitata in Parlamento. Quindi è una piccola coalizione, ma è anche sostanzialmente l'unica resa possibile dalla aritmetica parlamentare.
Professore, in un articolo di qualche tempo fa, lei diceva che sostanzialmente le elite tedesche erano strette ancora una volta tra un'ipotesi ancora rigorista, per cui rimanere in quell'ambito lì, oppure invece un'ipotesi di espansione della domanda interna, di finanziamento della domanda interna, diciamo un'ipotesi più keynesiana, potremmo dire. Quale sarà la strada della CDU, secondo lei, al netto anche poi di tutte le mediazioni che per forza dovrà mettere in atto?
La CDU è un partito tradizionalmente di responsabilità fiscale ed è un partito che si è spostato ancora più a destra con Friedrich Merz. Non ha una posizione, diciamo così, riformista sulla questione del freno al debito. È per la necessità di tagli alla spesa sociale, nuova stagione di riforme strutturali analoghe a quelle degli anni 2000. Quindi rilancio della domanda interna, no nel senso di rilancio della spesa pubblica, dell'intervento pubblico, però quello che si farà probabilmente è un rilancio della spesa militare, quindi sarà una manovra keynesiana, ma di keynesismo militare, e mi sembra che ci siano già tutti gli indicatori, parecchi indizi che si stanno andando in questa direzione. Ci sarà una espansione del budget, ma sarà un'espansione del budget militare, e sarà fatta anche per rispondere alle richieste che vengono dall'America di Trump, cioè quelle di un aumento della spesa militare degli europei e di una maggiore autonomia degli europei, a cui viene attribuito il compito di monitorare sul campo un eventuale prossimo accordo di tregua, di cessate il fuoco in Ucraina.
Ma pensando anche alla questione energetica, a suo parere davvero la Germania vuole approfondire il conflitto con la Russia, oppure appunto è una retorica che serve poi a giustificare questo keynesismo militare, questo ingigantimento della spesa militare?
Ma io credo che non si torni più indietro, cioè mi riesce difficile immaginare un ritorno alla situazione precedente, quando il 60% del fabbisogno energetico tedesco veniva soddisfatto dal gas russo, dalle importazioni di gas russo. Questa situazione mi riesce difficile immaginarla, perché non è voluta dalle elite economiche tedesche, che vogliono restare sulla frontiera della tecnologia, vogliono essere al livello della Cina, che adesso è il loro competitore sistemico sulle stesse nicchie di mercato, e che sta diventando, si sta spostando con chiarezza verso le energie rinnovabili. Quindi credo che, insomma, la situazione delle elite economiche tedesche è diversa rispetto a quella delle elite economiche italiane, che sono molto più indietro e quindi, ecco, vedono con favore un eventuale ritorno allo statu quo ante. Nel caso della Germania non mi sembra che sia questo lo scenario più probabile.
Un'ultima domanda: come secondo lei si metterà per quanto riguarda il discorso del rigorismo tedesco, no? L'AfD aveva, come dire, pronunciato anche la necessità di mettere in riga o comunque avere misure pesanti verso l'Europa spendacciona, non rigorosa, eccetera. Probabilmente questa nuova coalizione subirà questa competizione su questo discorso rispetto a un paese come l'Italia, per esempio.
Ma sì, credo di sì, cioè il nuovo governo non sarà un governo che si mette alla testa di un nuovo slancio riformatore in Europa, volto a lanciare programmi di investimento europei finanziati dal debito comune, che è quello che chiedeva il rapporto Draghi. Non mi sembra affatto che questa sia un'opzione probabile. È un governo che, escludo che ci sia un ritorno, una ridiscussione del patto di stabilità e crescita, è un governo che cercherà di risolvere i suoi problemi autonomamente, ritenendo di avere, probabilmente a ragione, gli spazi fiscali per operare in solitudine, che sostanzialmente utilizzare la spesa pubblica, abbiamo detto soprattutto spesa pubblica militare, ma anche i sussidi per agevolare la ristrutturazione dell'apparato produttivo tedesco, della manifattura tedesca, in due direzioni: la digitalizzazione e la transizione alle energie rinnovabili. No, non mi aspetto che la Germania diventi il capofila di una nuova un nuovo euro.
Professore, le faccio un'ultima domanda, poi andiamo in chiusura. Le chiedo così una riflessione politica sul voto giovanile in Germania, perché se effettivamente, come dire, tutto porta a credere che siamo di fronte al proseguimento di una politica conservatrice di un certo tipo, però c'è questo dato importante del voto giovanile che si divide sostanzialmente tra FD, De Linke, comunque lontano dai partiti della conservazione, del proseguire la linea già tracciata, diciamo.
Sì, allora innanzitutto ci sono due cose interessanti: il voto dei giovani nel suo complesso, ma anche la frattura di genere fra i giovani, perché i giovani maschi votano in gran parte per la AfD e le giovani donne votano per la Linke. Questo è interessante, è un fenomeno non solo tedesco, di divaricazione nel comportamento politico di giovani uomini e giovani donne. Il voto della Linke è stato sorprendente per molti aspetti. Io ho un po' di difficoltà a spiegarmelo, mi aspettavo 6% ma non quasi il 9%. Ci sono due elementi di quel voto che io riesco a identificare. Da una parte hanno preso il voto dei Verdi, il voto che io chiamo bobo, bourgeois bohemia dei Verdi, quindi di ceti scolarizzati che vivono nei centri urbani, un po' hip. E quel voto secondo me non rimane a sinistra e non è neanche un voto di grande cambiamento. Poi hanno fatto anche una campagna invece, quella molto più interessante per quello che mi riguarda, sulla questione del caro affitti e della carenza di edilizia sociale. Sono temi molto sentiti, soprattutto dai giovani precari delle città. E lì hanno preso tanti voti che a mio parere sono veramente orientati in senso di sinistra progressiva. Per quello che riguarda l'AfD, là non credo che ci siano grosse novità, è una continuazione dei trend precedenti. Il voto all'AfD è soprattutto un voto di ceti che dichiarano di avere difficoltà economiche, che non vivono in contesti urbani e che vivono soprattutto nei land dell'est. Teniamo presente una cosa, che l'AfD è cresciuta dappertutto, quindi non è stato un fenomeno globale, però nei land dell'est, nelle regioni dell'est, partiva da una base di partenza più elevata e adesso raggiunge percentuali molto elevate, intorno al 40% in alcuni casi.
Il dato giovanile insieme al dato di Sara Wagenknecht ci racconta un po' che forse quella narrazione che voleva tanto spazio libero a sinistra per il tipo di retorica della Wagenknecht invece sembrerebbe non esserci. Quel voto lì è rifluito nella Die Linke sostanzialmente. Anche sembrerebbe che i voti strappati all'AfD, quindi da un'ottica di sinistra, siano stati molto pochi, per lo più ha strappato voti all'SPD e a Die Linke, la Wagenknecht.
Esatto, dunque la scommessa della Wagenknecht era quella di recuperare il voto popolare che si orienta verso l'AfD. Il punto di partenza era che questo non è veramente un voto di destra, ma è un voto di ceti insoddisfatti che si possono riassorbire con politiche economiche di sinistra. Una scommessa che è sostanzialmente fallita. Perché? Perché in realtà i voti sottratti dall'AfD sono stati pochissimi. L'AfD ha, secondo le analisi di sondaggio, sottratto qualche voto all'AfD, è stato l'unico partito a sottrarre voti all'AfD, ma 60.000. I voti in uscita erano i voti di sinistra, ed in particolar modo erano i voti di SPD e di Verdi. I voti dei Verdi, come ho detto, sono andati in gran parte alla Linke. I voti di SPD sono andati in gran parte all'Unione, quindi alla CDU, e all'AfD, e in misura molto minore sono andati alla Linke e al partito PSV di Sara Wagenknecht. Quindi poi bisogna dire che ci sono stati anche grossi errori in campagna elettorale. Per quello che mi riguarda, il programma politico era eccessivamente interclassista, con una enfasi eccessiva sul modello sulla piccola e media impresa, presentata come non so quale canone di rettitudine. era un programma politico sostanzialmente scettico sulle questioni climatiche, e si spiega quindi perché il voto in uscita dai Verdi non sia andato verso BSV ma sia andato verso la Linke. E quello che si ricorda della campagna elettorale di Sahra Wagenknecht, a parte l'estremo personalismo, è sostanzialmente il voto congiunto con la CDU e con la FDP sulla risoluzione anti-migranti. Insomma, la scommessa di recuperare il voto popolare che andava verso la FDP è fallita. I voti in uscita dalla sinistra non sono andati verso BSV, però il progetto politico di strappare alla destra sciovinista, razzista, i voti dell'elettorato popolare insoddisfatto mi sembra comunque un progetto valido.